Blinding Lights, The Weeknd, 11:47, ben trovati ancora su Radio Time, Top City Radio, questo è il Time Magazine, io sono Mario Caminita, fino alle 13 insieme a Vittorio Ferrigno ad occuparsi della parte tecnica di Massimo Pisciotta, che si trova a casa, con cui ci colleghiamo di quando in quando. Manfredi scrive, sto leggendo un altro, dice, se il virus muta, come sembra mutare, e abbiamo visto che il paziente zero di dal Piemonte pare, nonostante sia guarito, aver avuto una ricaduta, dice Manfredi, e la gente si ammala dopo essere guarita, non c'è soluzione, manca un eventuale vaccino. Mario, domanda questa cosa al medico, perché non ci sto capendo più. Noi lo domanderemo, adesso stiamo per collegarci al telefono con il professor Antonio Cascio, ricordiamolo, docente di malattie infettive all'Università di Palermo e primario del Policlinico, perché ha lanciato qualche messaggio della serie, attenzione, è molto importante, ribadiamolo ancora, seguire le indicazioni, lavarsi spesso le mani, non toccarsi il viso con le mani, occhi, naso e bocca, non uscire di casa, perché la paura è che ci possa essere un aumento di contagi legato anche ai casi precedenti al blocco. Parliamo anche di quanto è successo negli ultimi giorni, il presidente della regione che si domanda giustamente, ma siete veramente così stupidi da un capire, venendo dal nord, quelli che sono fuggiti dal nord Italia, che siete soggetti pericolosi, dovete stare a casa, fatevi controllare. Intanto siamo collegati, do il ben ritrovato al professor Antonio Cascio. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Grazie intanto per la sua disponibilità in queste ore abbastanza delicate. Io ho subito una domanda che le giro, che mi viene suggerita da un ascoltatore, ma che avrei fatto comunque, visto che pare che il paziente zero in Piemonte abbia avuto una ricaduta, e allora dice, ma se il virus può mutare, la gente si ammala dopo essere guarita, probabilmente neanche un eventuale vaccino, nonostante ci sia anche la notizia che questo Remdesivir abbia guarito un paziente. Da dove partiamo, professore? Ci aiuti a capire.
No, guardi, sono discorsi molto molto complessi. E quello che avviene in un singolo paziente non può
non essere, è detto che accada ad altri.
Assolutamente, okay. Perché quando c'è una malattia ci sono due cosa che bisogna considerare, quello che fa il virus è come risponde il paziente.
Il paziente, certo.
Lo stesso virus in una persona può non dar nulla, in un'altra provocare la morte.
Certo.
Quindi andare a parlare di un singolo
congetture caso, diciamo, siamo nella fase delle congetture.
Sì. Pura fantasia, dico, possiamo dire di tutto, ma tutto quello che diciamo
può essere smentito all'indomani.
Sì, quindi sinceramente non vale la pena approfondire questo fatto qua, fermo restando comunque che obiettivamente quello che è successo in questo paziente, obiettivamente, cioè è successo anche in altri pazienti, sono descritti. E quindi è un qualcosa che pone altro allarme, ovviamente. Dico,
che peraltro mi pare aver capito che è stato preventivato.
Tutto a posto, tutto bene, vado a casa e poi zac, e poi si aggrava, certo, una cosa anche psicologicamente devastante. Dico, certo. Quindi il fatto che una persona che guarita clinicamente possa continuare ad eliminare il virus, questa è una cosa nota, conosciuta.
Possibile, esatto.
Ed certo. È per questo che per questi pazienti bisogna ipotizzare una sorta di residenza protetta, così quantomeno di queste persone che non necessitano di ospedale, però devono stare, diciamo, isolate, possono essere accolte, se possibile, in una residenza loro dedicata.
Okay.
Questo sì. Questo delle ricadute in pazienti guariti, purtroppo è un qualcosa che si è visto, però ripeto, non ci sono troppe variabili, non conoscendo
è ancora troppo presto.
La cartella clinica, cioè, sarebbe proprio pura,
certo,
pura
certo.
Fantasia. Sarebbe ipotizzare.
Lei ipotizzava la possibilità di un aumento di contagi, magari contratti prima che avvenisse il blocco, perché l'incubazione potrebbe avere dei tempi più lunghi, se ho capito bene.
Sì, diciamo, l'incubazione si è visto che nella maggior parte dei casi è di 5-6 giorni, potendo arrivare a 14 giorni.
Ecco.
E in realtà poi nell'ambito così, nei fenomeni biologici, la variabilità potrebbe essere anche un po' maggiore, quindi teoricamente ci potrebbe essere così virtualmente qualche giorno in più. E quindi insomma queste persone che sono scese da Milano, dal nord, con i treni, affondando i treni, noi temiamo che possano, che alcune di queste insomma possano essersi ammalate.
Ho capito.
Possono avere la malattia incubazione, quantomeno.
Ha sentito del paziente che è guarito con questo farmaco sperimentale Remdesivir?
Sì, un farmaco che...
Credo che sia nato per l'Ebola addirittura.
Sì, che lo offre la Gilead, è un'azienda farmaceutica. Sono farmaci destinati a pazienti che hanno già una certa gravità. Io personalmente, per un paziente che ho ricoverato, ho pure richiesto questo farmaco, però giustamente mi hanno detto è una richiesta nominativa che si fa, e quindi tu non te lo puoi mettere dentro in farmacia questo. Lo diamo esclusivamente quando il paziente ha determinate caratteristiche cliniche.
Che i miei
fortunatamente non avevano, dico, quindi che ben venga che non averlo utilizzato.
Se, professore, mi pare aver capito che lei tende a sfatare quella possibilità che con l'arrivo della primavera, con l'innalzamento delle temperature, possa esserci vita difficile per il virus.
Sì, io dico questo, il virus sta bene nel nostro corpo. Quando nel nostro corpo la temperatura normalmente è 36 gradi e mezzo, 37,
sì.
Quando abbiamo la febbre addirittura 37 e mezzo, 38, 39 col virus, quindi il virus non è che...
ha paura del caldo, diciamo.
Ha paura del caldo.
Ecco,
il discorso del caldo fa sì però che eventuale virus disperso nell'ambiente, col caldo trova l'aria più secca, quindi il fatto che è l'aria secca che rende meno vitale il virus, fa sì che il virus si inattivi prima.
Quindi diciamo che
punto di vista, in realtà tante patologie si verificano più d'inverno, perché d'inverno si frequentano di più locali chiusi, si sta magari più, ed è per questo che
il contagio è più veloce, chiaro.
È per questo. Poi d'inverno che succede? Anche il caldo secco dei termosifoni fa sì che le ciglie vibratili che sono presenti nelle nostre cellule del rinofaringe vengano bloccate e quindi non funzionino bene. Quindi allora il caldo secco dei termosifoni, facciamo finta anche il fumo di sigaretta,
certo.
Non facciamo finta che quello che succede, le pregresse infezioni delle alte vie aeree come il comune raffreddore,
certo, influenze varie,
rendono le nostre difese non solo immunitarie, ma le difese proprio fisiche delle nostre cellule che
più
ci
basse.
Difendono dalle infezioni più basse. Quindi d'inverno ci sono tanti fattori che rendono più facile l'insorgere di altre infezioni respiratorie. Però io non mi aspetto sinceramente che il caldo
possa
cambiare di tanto.
Le logiche sono differenti, non riferiscono esclusivamente alla temperatura, ma anche agli usi e ai nostri modi di vivere la vita. Tornando in conclusione, intanto la ringrazio ancora per la sua disponibilità. Vorrei ulteriormente sottolineare, e lei leggeva anche un articolo, un'intervista, dove fa un riferimento: occorre guardare cosa è successo in Cina, dove da diversi mesi si sta lentamente ripartendo, dove tutti però ancora oggi indossano le mascherine. Ecco, quanto è importante a questo punto, perché c'è chi prendeva in giro e dice: vi mettete le mascherine che siete cretini. Ecco, vogliamo dire qualcos'altro?
Sì, perché il discorso è questo. Come più volte abbiamo detto, le mascherine cosiddette chirurgiche serve a fare in modo che una persona potenzialmente infetta non diffonda il virus in giro.
Okay.
E quindi serve per proteggere gli altri. E già, quindi, considerando che ci possono essere infezioni asintomatiche,
ecco.
Per il bene di tutti, portiamo tutti la mascherina e così evitiamo che questo
accada.
Succede. Poi c'è da dire un'altra cosa.
Prego.
È vero che la mascherina chirurgica non protegge bene, però
è sempre meglio di non averne.
È meglio di niente.
Ecco.
Quindi, per questo, quando io non so, in un'intervista, non so se forse un altro giornalista mi ha intervistato, ho detto verosimilmente ci sarà la possibilità che saremo tutti con le mascherine. È perché purtroppo questo virus sembrerebbe, è un virus, come più volte abbiamo detto, che ha si è visto un potenziale pandemico, di fatto potenziale pandemico per non dire che già la pandemia
era già
in atto.
È coriaceo, è forte.
È più oltre un virus che può infettare tutti.
Ecco.
E quindi prima o poi
potrebbe toccare a tutti. Quindi...
E quindi però tutte le strategie che stiamo mettendo in atto le stiamo mettendo in atto per far sì che le persone che si infettino nel tempo un poco alla volta, in maniera tale che non
si possa far fronte alle tutte le esigenze,
esattamente, le terapie intensive. Però di fatto c'è il rischio che magari fra 6 mesi, fra un anno, per una persona che non se l'è presa ancora,
potrebbe prenderla,
possa circolare. Queste sono, non dico fantamedicina, però dico qualcosa che realmente
ha a che fare con una possibile casistica, diciamo così, ecco, diciamolo in questa maniera.
Sì, è un qualcosa che realmente potrebbe accadere. Succedere questo, sì.
Va benissimo, professore, grazie mille per la sua disponibilità, avremo modo,
figuri,
compatibilmente con i suoi impegni, di sentirci. Grazie al professor Antonio Cascio, a presto, buona giornata, grazie.
Buongiorno.